Bag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Bentrovati per una nuova puntata di Big Mag. Questa settimana in apertura vi proponiamo un estratto dello speciale dedicato alla strage ENI di Calenzano un anno dopo. Nel sito ENI, teatro della tragedia in cui il 9 dicembre 2024 morirono in un'esplosione 5 persone, sorgerà un hub di energie rinnovabili con la realizzazione di un grande impianto fotovoltaico. Sarà siglato un protocollo d'intesa entro la fine dell'anno e noi proprio il 9 mattina, esattamente un anno dopo la tragedia, con Raffaele Palumbo siamo stati in diretta davanti ai cancelli dell'ex deposito con Marco Venturini, assessore all'urbanistica del comune di Calenzano, ed Elena Aiazzi della segreteria della Camera del Lavoro di Firenze. Ascoltiamo un breve estratto della trasmissione che trovate in versione integrale su controradio.it.
Al momento la procura ha dissequestrato l'area permettendo a ENI di fare il piano di caratterizzazione per poi capire quale sarà il livello di bonifica dell'area. In questo momento ci informa ENI che stanno ripompando i carburanti rimasti nelle cisterne verso Livorno per avere uno dei primi passaggi necessari per la riconversione dell'area.
Cioè praticamente qui bisogna ancora finire di svuotare, bonificare, ripulire tutto e poi mettere mano al nuovo progetto, giusto?
Stanno andando avanti lo svuotamento dei silos, poi dopo allo stesso tempo sta andando avanti il piano di caratterizzazione e inizierà la fase poi dopo di bonifica, un passaggio essenziale per poi dopo ribonificare sotto l'aspetto ambientale tutta l'area. In una fase storica come stiamo attraversando, quella che è stata per più di 60 anni un'area che ha visto sfruttare nel più possibile le fonti fossili, butta la palla più avanti guardando alle energie rinnovabili. Ci sarà un parco di fotovoltaico e questo senza dubbio è un grande passo avanti non solo per Calenzano ma anche per i territori a noi vicini, perché potrebbe essere anche d'impulso a una vera e propria spinta verso le energie rinnovabili.
Sì, allora qui sono coinvolti appunto i lavoratori che sono qui sul sito dell'ENI e come abbiamo visto dalle conseguenze dell'esplosione, gli autotrasportatori e i manutentori. Non a caso, lo ricordo, i decessi sono stati di 3 autotrasportatori e 2 manutentori. Quindi noi vogliamo capire, perché naturalmente ci saranno i confronti nelle relative categorie, si sta parlando di 3 settori diversi e quindi anche di rappresentanze sindacali che ognuno appartiene alla sua categoria, però c'è bisogno di uno sguardo d'insieme. Per questo come confederazione abbiamo chiesto insieme a CISL e UIL, insieme alle categorie, un incontro con l'ENI, regione e comune, proprio per capire le ricadute sul lavoro. Per ora sui lavoratori dell'ENI non ci sono stati particolari problemi, l'azienda è stata attenta a non creare problematiche su questi lavoratori, però si tratta di capire cosa succede dopo, quali sono le conseguenze, ma verranno rimpiegati o meno.
Perché qui soprattutto sul versante dei trasportatori, soprattutto sul versante dei laboratori non ENI, ci saranno delle ricadute, immagino.
Ma potrebbero essere assegnati ovviamente ad altri territori, questo non lo sappiamo esattamente, e quindi forse per un altro trasportatore magari può non cambiare la vita. È da capire questo, anche per i manutentori si tratta di capire se hanno altre commesse, se rimangono su questo territorio o meno. Non sono numeri importantissimi da dire, non sono ingestibili come numeri, però serve chiarezza anche su questo.
Questa settimana è stata anche la settimana dello sciopero generale promosso dalla CGIL con culmine il 12 dicembre scorso per protestare contro una legge di bilancio che il sindacato definisce ingiusta. Sciopero generale per l'intera giornata con manifestazione nazionale a Firenze con il segretario generale della CGIL Maurizio Landini che ha chiuso con il suo intervento. Il corteo si è snodato da piazza Santa Maria Novella fino a piazza del Carmine con l'intervento di delegati, pensionati, lavoratori e lavoratrici. Sentiamo il segretario toscano della CGIL, Rossano Rossi.
in un momento assolutamente critico per le condizioni del paese, per le condizioni delle fasce più deboli della popolazione, operai, operaie, pensionati, giovani e donne, un momento in cui la povertà assoluta ormai raggiunge i 6 milioni di persone, la povertà relativa a 12 milioni, in cui non ci si cura più neanche adeguatamente, sono 12 milioni le persone che rinunciano a curarsi adeguatamente, in cui abbiamo un'emigrazione alla rovescia, i nostri giovani che dopo aver studiato vanno a trovare lavoro all'estero perché in Italia non trovano un lavoratorio dignitoso, un paese in cui la produzione industriale sta calando e stanno aumentando le ore di cassa integrazione, un paese in cui ormai Cosa Nostra i salari sono tra i più bassi dell'Europa, mentre a fronte di questo abbiamo una fascia più ristretta della popolazione, il 5% più ricco, che detiene oltre la metà della ricchezza del paese. Noi crediamo che questa non sia una cosa giusta, avremmo avuto bisogno quindi di una manovra finanziaria che andasse a mitigare, a incidere su questi aspetti. Ci troviamo di fronte a una manovra finanziaria che è una sorta di Robin Hood alla rovescia. Si fanno provvedimenti che non vanno assolutamente a migliorare le condizioni di coloro che ne avrebbero bisogno.
Il 10 dicembre scorso è stata la giornata nazionale di iniziativa negli ospedali in solidarietà con i sanitari imprigionati in Israele. Nell'occasione si sono svolti vari flash mob davanti anche ai presidi ospedalieri della Toscana. I lavoratori e le lavoratrici di Careggi, medici, infermieri, operatori sanitari, tecnici e amministrativi si sono ritrovati dalle 11 alle 15 presso il nuovo ingresso di Careggi per esprimere la loro solidarietà agli oltre 90 sanitari sequestrati dall'esercito israeliano in Palestina e chiederne la liberazione. Presidi anche al Maier, a Torre Galli, a Livorno, Lucca, Pisa e nelle altre province toscane. Sentiamo per i lavoratori di Careggi la dottoressa Cristina Fabbri.
Sanitari per Gaza e Digiuno per Gaza organizzerà un presidio presso il piazzale del NIC per testimoniare e ricordare nella giornata internazionale dei diritti umani quello che sta accadendo ai sanitari a Gaza, che è accaduto a sanitari a Gaza. Sono almeno 93 gli operatori sanitari che sono stati appunto incarcerati nelle prigioni israeliane solo perché esercitavano il loro lavoro e non hanno nessun diritto né di un processo, non possono incontrare un avvocato, sono sottoposti a maltrattamenti, torture, isolamento, private delle cure necessarie con una violazione totale dei diritti etici e legali. Quello che noi facciamo è cercare di ricordare e di sensibilizzare ovviamente l'opinione pubblica delle persone che gravitano su Careggi nella testimonianza e nella richiesta di una scarcerazione immediata di queste persone, di questi sanitari, si parla di medici, infermieri, operatori sanitari delle ambulanze, e perché ovviamente la sanità non si imprigiona, cioè abbiamo le nostre leggi che hanno tutelato il sistema etico e morale, insomma, del nostro mondo, che appunto prevede, secondo la Convenzione di Ginevra, che i sanitari non possono essere un obiettivo militare.
sopralluogo allo Stadio Franchi di Firenze per il nuovo cronoprogramma del primo lotto di lavori. Punto stampa nel centro sportivo Davide Astori martedì scorso, con sopralluogo nel cantiere insieme alla sindaca di Firenze Sara Funaro. E allora sentiamo il servizio per TIF realizzato da Andrea Montigiani, che potete trovare in versione video anche sui canali social di TIF Media, Facebook, Instagram e TikTok.
Dalla metà di gennaio inizierà il montaggio delle carpenterie metalliche e più o meno nello stesso periodo inizierà anche il montaggio dei gradoni della nuova curva.
Quella dietro di me è la curva Fiesole al 9 dicembre 2025, giorno in cui la sindaca Sara Funaro ha fatto il punto sul cronoprogramma del primo lotto dei lavori dell'Artemio Franchi, definitivamente approvato.
Con la terza variante, che è quella che abbiamo presentato ora, c'è anche tutta la parte della realizzazione della nuova copertura, comprensiva dei nuovi skybox e anche di tutte le nuove centrali tecnologiche di servizio.
Oltre ad aver effettuato un sopralluogo nel cantiere dello stadio con la stampa. Tra le conferme, quella dell'impossibilità del completamento della curva Fiesole per il centenario.
Ma avremo la ultimazione delle strutture della copertura e della scalinata.
Secondo il nuovo cronoprogramma, il primo lotto, ovvero curva Fiesole, porzioni di tribuna e maratona, vedrà la fine ad aprile 2027, con la possibilità nel 2026 di effettuare nel cantiere delle visite guidate virtuali per vedere il nuovo Franchi in 3D. Per quanto riguarda invece i tempi del secondo lotto di lavori, per il quale ancora mancano 50-60 milioni, ad oggi non esiste un cronoprogramma, come ha spiegato la sindaca.
I cronoprogrammi li dai ufficialmente solo quando hai contrattualizzato. Fino a quel momento non li puoi dare, non hai il dettaglio tecnico che è necessario.
La conferma in ogni caso è che il Franchi sarà fruibile dalla stagione calcistica 2029-2030 e che la totalità delle spese per l'opera è di circa 265 milioni. Una novità è che in questa terza variante sono stati inseriti premi di accelerazione se i tempi di realizzazione verranno anticipati e penali se non verranno rispettati dalle ditte. In questo senso, per anticipare la fine dei lavori, il comune sta anche pensando ad una modalità di lavori notturna.
La possibilità dell'utilizzo delle norme commissariali per la questione dei lavori anche notturni, ovviamente su questo ci confronteremo con il commissario.
Altra grande conferma è che la Fiorentina continuerà a giocare al Franchi per tutto il tempo dei lavori.
Non abbiamo problemi a prevedere altre varianti per conciliare la presenza della squadra in casa con la contemporaneità dei lavori. Questo è un impegno che mi sono presa anche io personalmente, che voglio portare avanti.
Il culmine della settimana è la finale del Rock Contest 2025. Questa sera ospiti la formazione milanese Il Mago del Gelato, che chiuderà la 37esima edizione del concorso nazionale organizzato da Controradio al Tenax. Con loro i sei finalisti e nella giuria Piero Pelù, Banda Bardò, Max Collini, Emma Nolde, l'amante White Mary. Giovanni Barbasso li ha sentiti ai nostri microfoni.
Com'è andato il vostro tour? Perché venite da tantissime date, insomma, siete passati da Milano, Napoli, Molfetta, Lecce, chi più ne ha più, in Roma, Pordenone, e arriverete a Firenze questa domenica. Com'è andato questo tour? Qual è la risposta che avete avuto dal punto di vista del pubblico?
Il tour è andato veramente molto bene, siamo veramente contenti e non vediamo l'ora di suonare a Firenze, perché comunque è una città a cui teniamo veramente molto. Forse sì, è la prima volta che suoniamo veramente a Firenze. Abbiamo suonato in un festival un annetto e mezzo fa e non vediamo l'ora di tornarci. Comunque la risposta del pubblico è veramente incredibile, come diceva Giovanni. Per noi diciamo che il 70%, 80% del lavoro lo facciamo insieme alla gente che ci ascolta e che balla con noi, quindi per noi avere una risposta simile è veramente soddisfacente.
In questa puntata di Big Mag parliamo del libro Nella carne di David Zalai, romanzo vincitore del Booker Prize 2025. Lo facciamo con un'intervista alla traduttrice dell'edizione italiana Anna Rusconi, realizzata da Raffaele Palumbo.
È stato definito un ritratto crudo della mascolinità europea dagli anni Ottanta ad oggi. Nella carne, titolo originale Flesh, pubblicato in Italia da Adelphi, è il primo romanzo vero e proprio di David Zalai, dopo Raccolte di racconti. L'opera ha conquistato il Booker Prize 2025 ed è elogiata per lo stile minimalista e lo sguardo spietato sulla condizione maschile contemporanea, tra impulsi carnali, fallimenti e trasformazioni sociali. Zalai narra per ellissi e salti temporali, evitando introspezioni psicologiche. Il corpo, e fulcro narrativo, motore di desideri incontrollati, violenza e smarrimento. Il protagonista Istvan, impulsivo e taciturno, subisce la mascolinità più che esercitarla, passando da potenziale carnefice a vittima di se stesso. Nella carne è tradotto nell'edizione italiana di Adelphi da Anna Rusconi, traduttrice letteraria di fama internazionale tra le più apprezzate in Italia. Dall'86 collabora con le principali case editrici italiane. Questo è quanto ci ha raccontato della sua esperienza di traduzione di Nella carne di David Salai. Sentiamo Anna Rusconi.
Mi ha lasciato molto piacere, molta soddisfazione innanzitutto, perché tradurre David Salai per me è sempre innanzitutto un piacere, una soddisfazione. C'è feeling tra noi e quindi è un bel lavorare. E poi è stato però anche come sempre una grande sfida, perché il suo stile è uno stile che in inglese funziona molto bene, molto semplice, molto lineare, molto diretto, o perlomeno apparentemente tale, ma studiatissimo. E siccome l'inglese e l'italiano sono due lingue molto diverse per struttura, proprio per sonorità, per comportamento, per lunghezza anche semplicemente delle parole, riportarlo in italiano non è altrettanto semplice. Rischia di essere uno stile che cade facilmente nel banale o nella lista della spesa. In realtà in inglese ha una tenuta intrinseca molto forte, e quindi salvare questo aspetto nell'analogia linguistica, non nella corrispondenza perfetta, perché le lingue non si corrispondono mai perfettamente, quindi trovare un analogo che funzioni nello stesso modo senza scadere non è facile nel passaggio tra queste due lingue che non si somigliano per niente sul piano sintattico. Quindi quello che si può permettere l'inglese non è detto che se lo possa permettere l'italiano in maniera altrettanto facile o automatica. Quindi un bel lavoro, una bella sfida, ecco, è un lavoro fatto di veramente dove lavori sui grammi, sui microgrammi, ne togli uno di qui, lo aggiungi di là per mantenere un peso complessivo equiparabile.
Per capire quanto è affilata la lama, la lingua di Salai è taglientissima, dialoghi continui, velocissimi, alle volte molto brevi, non è stato semplice.
No, rischiavano di diventare qualcosa di diverso da quello che sono. C'è un filo conduttore che appunto può sembrare semplice, quasi un po' banale, in realtà è magari laconico, ma ripeto, ha una tenuta che non deve, è molto difficile. Poi lavorare con i dialoghi è bellissimo, ma è anche molto, può essere molto difficile, una grande sfida, perché poi c'è l'elemento della naturalezza che deve rimanere intatto, e quindi non puoi lavorare di artificio, devi lavorare davvero mantenendoti sul piano della credibilità, della naturalezza, usando strumenti che non sono sempre necessariamente gli stessi che ha usato lui. Però mi sembra che l'effetto finale funzioni, regga.
In qualche modo si trova a compiere una difficile, anche una forte attribuzione di responsabilità, operazione di riscrittura vera e propria, in qualche modo. Lei prima parlava di non corrispondenza tra le lingue, ovviamente le lingue sono mondi veramente diversi. Si ritrova a riscrivere, questo le attribuisce anche una grande responsabilità, che immagino lei senta tutta.
Certo, questo lo fa qualunque traduzione, sempre, è proprio la posizione del traduttore che è così ontologica, non so come dire, e non a caso la legge italiana ci riconosce lo status di autori. Noi lavoriamo nel campo del diritto d'autore perché siamo riscrittori, riferitori di quella scrittura, di quel libro, e è un'operazione delicatissima che chiede molta creatività, davvero, non ha niente di automatico. Noi non siamo dei vocabolari viventi, non è questo il nostro ruolo, se no veramente basterebbe un dizionario per tradurre, siamo qualcosa di più. Purtroppo mi corre anche, cioè, l'obbligo di dire, in Italia questo ruolo è molto poco riconosciuto de facto, cioè poi magari se ne parla di più, però si campa male come traduttori, sempre peggio. Poi ci sono tante sfide oggi, tanti ostacoli, c'è molta difficoltà, il settore editoria, insomma, diciamo che c'ha dei retroscena faticosi, però lo status del traduttore è uno status di enorme responsabilità, perché è coautore, di fatto è autore della versione italiana.
Com'è che lo definisce questo libro? Questo è un libro su chi? È un libro su cosa? È un libro sugli uomini?
questo autore, appunto apparentemente secco, tagliente, laconico, asciutto, che sembra che non parli mai di sentimenti, in realtà mi ha aiutato molto ad amare di più l'umanità, perché nei libri di Zalai c'è sempre uno sguardo sull'uomo, sull'essere umano, niente affatto banale, niente affatto superficiale, richiede da parte del lettore uno sforzo, un lavoro, e che è un lavoro anche di proprio di lettura nel senso più stretto del termine, di penetrazione, e quindi per me questo è un libro sull'umanità, sulla natura umana, ed è un buon libro sulla natura umana, che si permette di dire cose che anche scomode o che non vengono dette in genere in quel modo e in modo del tutto scevro da retorica, quindi non poco.
Oggi abbiamo parlato del romanzo Nella Canne di David Zalai ad Elfi con la voce della sua traduttrice italiana Anna Rusconi.
Ci risentiamo con Big Mag domenica prossima, grazie per averci seguito, l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Controradio.
Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.